Allora cominciamo con l'appello. Buongiorno a tutti, prendete posto. Allora, arriva Nicola, assente, avvocato Annicchiarico.
Dopo presente.
Arriva Fabio Arturo, assente, avvocato Perrone. Ah, ecco. Presente. Capogrosso Luigi, assente, avvocato Volza. Ah, il Capogrosso è presente e anche l'avvocato Volza. Buongiorno. Andelmi Marco, presente, avvocato Enrico e avvocato Lisco.
La Nucara li sostituisce entrambi.
Cavallo Angelo, assente, avvocato. Cavallo Angelo è presente. Per favore, possiamo.
Cavallo Angelo è presente.
E l'avvocato Centonze, sostituito Beduschi. Poi Di Maggio Ivan, avvocato Centonze, sempre l'avvocato Beduschi,
sì, grazie.
E l'avvocato Carlo Baccaretta Boi, che è presente. De Felice Salvatore è assente, avvocato Lanucara presente, anche per Ragno?
Anche per Ragno, presidente, sì.
Dallo Salvatore assente, avvocato presente, avvocato Centonze sostituito come sopra, Baccaretta Boi presente, Archinà Girolamo è assente, avvocato Cagliazza è assente. Perli Francesco assente, avvocato Viviani, avvocato Della Valle, avvocato Martucci, Ferrante Bruno, Stefano Maggio presente, assente l'imputato, Buffo Adolfo è assente, avvocato Padovani, avvocato Sassi, Colucci Antonio, avvocato Marrazza, assenti entrambi, Giovinazzi Cosimo è assente, avvocato Albanese assente, Di Noi Giuseppe assente, avvocato Volza presente, avvocato Melucci presente, Raffaelli Giovanni è assente, avvocato Santoro è assente, Palmisano Sergio è assente, avvocato Enrico
sostituito dalla Nucara,
Di Mastro Matteo Vincenzo è assente, avvocato Enrico come sopra,
come sopra.
Legnani Lanfranco, avvocato Mariucci, avvocato Sirotti
entrambi sostituiti dalla Nucara,
Ceriani Alfredo è assente, avvocato Melucci presente, lo Iacono non lo vedo, è assente, Re Baioli Giovanni con l'avvocato Convertino che è presente mi pare, sì, e poi avvocato lo Iacono è assente, Pastorino Agostino, avvocato Melucci presente, Carmine Urso presente, Bessone Enrico è assente, Melucci e Bozza presenti, Casartelli Giuseppe assente, avvocato Feno, avvocato Melucci presente, Feno è assente, Corti Cesare assente, avvocato Antonini è assente, avvocato Volza è presente, Florido Giovanni assente, avvocato Carlo e Carlo Petrone e Claudio Petrone presente, l'avvocato Carlo Petrone anche in sostituzione, conserva Michele, avvocato Rossetti che non vedo ma Palomba c'è anche per Rossetti, Specchia Vincenzo assente, avvocato Sambati assenti, Liberti Lorenzo assente, avvocato Sisto e avvocato Raffo Carlo.
L'avvocato Raffo è presente, sostituisce anche per delegare l'avvocato Sisto.
Veste Angelo, avvocato Madio, non c'è neppure l'imputato, De Michele Cataldo, avvocato Sapia, non c'è, Vendola Nicola, avvocato Muscatiello,
sì, sostituito dall'avvocato Zaccaria.
Stefano Ippazio, avvocato Raffo e avvocato Mongelli.
Dell'avvocato Carlo Raffo.
Pentassuglia Donato è assente, avvocato Gian Domenico Bruni assente, Antonicelli Antonello con l'avvocato Marzullo,
l'avvocato Zaccaria in sostituzione,
Manna Francesco assente, avvocato Sanguigno, avvocato Antonio Raffo
entrambi con delega orale, avvocato Carlo Raffo,
frato Gianni Nicola assente, avvocato del corso, avvocato Zaccaria.
Sì, presente in sostituzione anche dell'avvocato del corso.
Pellegrino Davide Filippo, assente, avvocato La Forgia.
E assente e da me sostituito per delega orale Giuseppe Mariani.
Blonda Massimo con l'avvocato Modesti.
Assente e da me sostituito per delega in atti, sempre Giuseppe Mariani.
Assennato Giorgio, avvocato Sborgia La Forgia.
Sono assenti, ho delega orale, avvocato Mariani, sempre presidente.
Pelaggi Luigi, avvocato Bana, assenti. Ticali Dario, assente, Napolitano e Vancheri.
La Nucara sostituisce Vancheri.
Romeo Caterina Vittoria, avvocato Sirotti, avvocato Maddalena Rada.
La Nucara li sostituisce entrambi.
Palmisano Pierfrancesco, con l'avvocato Luca Italiano.
Sì, l'avvocato Zaccaria in sostituzione.
Partecipazioni Industriali S.p.A. con l'avvocato Garzone. Non c'è. Regione Puglia con l'avvocato Alessandro Amato.
È assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Ilaria Alessia Rutigliano.
Riva Forni Elettrici con l'avvocato Annichiari, con l'avvocato è presente, non c'è legale rappresentante. Poi Partecipazioni Industriali S.p.A. con l'avvocato Garzone, che è sostituito come sopra. Per tutti gli imputati privi difensore nominiamo l'avvocato Perrone, presente in aula. Parti civili, Romandini Luigi, con l'avvocato Riccardo Mele. Romandini è presente.
Romandini è presente, l'avvocato Mele è sostituito con delega orale dall'avvocato Poda, presidente.
Poi abbiamo l'avvocato Apolito.
È assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Cappabianca, parte assente.
Avvocato Blonda. Avvocato Blonda assiste le parti civili. La parte civile, l'arca ionica. Poi abbiamo l'avvocato Silvestre,
sostituito dall'avvocato Lenti, parti assenti.
Avvocato Caterina Argese. Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Scarano Fedele. Poi abbiamo l'avvocato Cavalchini,
sostituita per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo. Presente in aula il signor Piero Mottolese.
Avvocato Cosimo Antonicelli, per D'Alessandro Antonio. Avvocato Manca, per Italia Nostra Onlus. Avvocato Rusciano, per Lippo Cosimo, tutti assenti. Avvocato Salinari, Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, assenti. Lega Ambiente, avvocato Curci, sostituito dall'avvocato Coda. Avvocato Coda è presente per Lega Ambiente, INAIL con l'avvocato Ernesto Aprile, assenti. Associazione di contramanti o rischi con l'avvocato Bonanni.
Assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Delia, parte assente.
Avvocato Fabrizio Lamanna,
sostituito con delega in atti dall'avvocato Marco Fumarola.
Avvocato Soggia, Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia. Avvocato Enzo Pellegrin, Buonamico Benedetto, Carparelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, Dario Angelo, Axo Arnaldo. Avvocato Gianluca Vitale è assente, assiste di Giorgio Michele, De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, La Tagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesta Cosimo, Montervino Vito, Novellino Angelo Raffaele, Sansone Antonio. Poi abbiamo l'avvocato Filiberto Catapano Minotti, per Pasadina.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo, parti assente.
Avvocato Francesca Conte, Societ Energy, Alfaro, D'Amore Nicola. Avvocato Di Lauro, per WWF Onlus, assenti. Avvocato Nevoli, Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione Regione Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, tutti assenti. Avvocato Tanzi, Ciaciullienza, Mansueto Maria, Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Pinatelli Anna, Viola Attilio. Assenti. Comune di Statte, con Pentassuglia, avvocato Cataldo.
Presente, il comune è assente.
Avvocato Iaia, Usli Cisl, Cisl provinciale Taranto, FIM Cisl, assente. Provincia di Taranto, avvocato Lelio Palazzo, presente. Avvocato Leonardo Laporta,
assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato
assente.
Marra, Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto. Comune di Taranto con l'avvocato Rosario Orlando,
sostituito con delega orale dall'avvocato Roberta Chiurlia.
Avvocato Luca Tatullo, Andriani Anna e Vincenzo Di Giorgio, assenti. Avvocato Maria Letizia Mongello,
assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato Maria Luigia Tritto, per l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, assenti. Avvocato Nicola Di Bello, per Bruno Antonio, assenti. Avvocato Martino Paolo Rosato,
assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato Massimiliano Del Vecchio.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato, le parti sono assenti. Avvocato Massimo Di Celmo.
Come sopra, Presidente.
Come sopra. Avvocato Mimmo Lardiello. Nessuno lo sostituisce. E quindi Mondino Lorenzo, Leonardo Da Vincenzo, Ionica Mare, Numat, Ittica Cielazzurro, La Scogliera, Giolli Mare, Nuova Tanto, La Sciaia, Galeso, Ittica Mondino, San Francesco, Mare Sud, Mitil Cantieri, De Crescenzo Agata, Omnia Cooperativa, Santa Maria, Brunetti Angelo. Avvocato Mino Cavallo, Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo del 70, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggeri Anna dell'89, Leggeri Anna del 58, Leggeri Davide, Leggeri Francesco dell'85, Leggeri Francesco del 29, Leggeri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta. Tutti assenti. Avvocato Patrizia Buccuni.
Sostituita con delega orale dall'avvocato Marco Fumarola.
Avvocato Nicola Massimo Tarquinio. Cittadinanza attiva, Carelli Beatrice, Di Maggio Palmarosa, Di Maggio Stefania, Di Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna, Fragnelli Donato, Fragnelli Tina. Tutti assenti. Avvocato Lazio Vesco, Federazione Lavoratori Metalmeccanici, assenti. Pasquale Bottiglione per la Pescatori Due Mari Cooperativa, assente. Avvocato Paola De Filippo per Nasole Andrea, Nasole Gianni. No, ho sbagliato. Paolo Di Filippo per Miccoli Anna, mentre l'avvocato Fabio Petruzzi è per Nasole Andrea e Nasole Gianni. Non ci sono. Patrizia Raciti per la Casa di Cura San Camillo è presente. Avvocato Pier Francesco Lupo, Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia. Tutti assenti. Avvocato Pier Luigi Morelli.
Presente, parti assenti.
Grazie. Avvocato Pietro D'Alena.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato Palaciano.
Presente, parti assente.
Avvocato Pietro D'Alena.
Sopra, Presidente.
Come sopra. Avvocato Roberto Prete. È assente, assiste Ail Taranto, Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, Ble Andrea, Bruno Italo Scetri Emanuele, Chimenti Francesco, De Mattia Anita, Fichera Raffaele, Raffaello, Istria Nicola, Lanza Carmela, Lanza Quirico, Lincesso Cosimo, Marangia Narita, Mariella Sonia, Mastro Marino Paolo, Mastro Marino Stefania, Missiani Roberto, Pellicolo Alessio, Pellicolo Rita, Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puzzo, Anna Maria, Zito Emilia. Tutti assenti. Regione Puglia, Avvocato Da Luiso. Ubaldo? Romualdo. Avvocato Ida Spataro per Spataro Cosimo.
Sostituita con delega orale dell'avvocato Marco Fumarola.
Avvocato Bonetto. Slai Cobas, Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro Angelo, La Neve Angelo, Marino Carmine, Marte Mucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccino Cosimo, Prici Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto Giuseppe, Schifone Carmelo, Semerano Lorenzo, Stella Antonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro, Blasi Antonio, Rebuzio Aurelio. Chiedi Pietro è presente. Albano Michele, Fasano Ciro e Medicina Democratica. Poi abbiamo l'avvocato Ottino per Masella Francesco. Non ci sono. Avvocato Torsella.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo. Sono presenti in aula i signori Vincenzo Fornaro e Angelo Fornaro.
Poi abbiamo l'avvocato Sabatini.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo.
Le parti sono assenti. Avvocato Tatiana Della Marra per Cavallo Michele. Assenti. Avvocato Allena, Cavallo Vito e Cavallo Ida, assenti. Avvocato Sgarrino,
le parti sono assenti.
Avvocato Lanzalonga, Cascarano Lucia,
presente, parte assente.
Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, è assente. Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio, Ministero della Salute. Fabrizio Muto per Muto Luigi,
assente, sostituito dall'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato Fumarola per il Comune di Crispiano.
Presente, parte assente.
Avvocato Murianna per la Gioia Cosimo, Virtù
Nicola. Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato Anna Marigio.
Assente, sostituito dall'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato Basilio Puglia, Comitato cittadini, lavoratori liberi e pensanti, assente, avvocato Stefano De Francesco per l'ASL di Taranto. Avvocato Coda. Avvocato Lazzo Cantore.
Sostituito con delega dell'avvocato Annelisa Montanaro.
Avvocato Rosario Cristini.
Assente, sostituito con delega orale dell'avvocato Adriano Mineto, la parte assente.
Avvocato Baldo Eliana.
Presente, parte assente.
Avvocato Cappabianca. Avvocato Lioi Michele.
Assente, sostituito con delega orale l'avvocato Adriano Minetola.
Avvocato
assente.
Bottalico per Falco Pina. Assente, avvocato Rienzi Vincenzo.
E assente, sostituito con delega orale l'avvocato Adriano Minetola.
Avvocato D'Elia Antonietta Maria.
Presente, parti assenti.
Avvocato Anna Lisa Montanaro.
Presente, parti assenti.
Avvocato Giuseppe Lecce.
Assente, sostituito dall'avvocato D'Elia, parte assente.
Claudio Esposito, avvocato per APIN, Associazione Vittime dell'Amianto. Assente, avvocato Martino Paolo Rosato. Assente.
Sostituito Giacobelli. Dall'avvocato D'Elia, parte assente.
Avvocato Andrea Mancini. Per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angela. Sono tutti assenti. Avvocato Valerio Silvetti.
Assente, sostituito con delega orale l'avvocato Adriano Minetola.
Poi abbiamo l'avvocato Pierluigi Morelli, è presente. Parti sono assenti. Avvocato Raffaele Pesce per Marcella Dario. Non ci sono. Avvocato Roberto Prete.
Assente, sostituito per delega orale l'avvocato Eliana Baldo.
Avvocato Andrea Silvestre.
Delega verbale l'avvocato Lenti.
Benissimo. Allora, la prima questione che dovevamo risolvere era
Presidente,
quella...
chiedo scusa, vorrei dare atto alla Corte che è presente in aula il consulente da me nominato, l'ingegnere Fruttuoso. La Corte aveva già autorizzato la presenza, mi sembra.
Intanto
però,
sono sopravvenuti altri difensori che hanno già imputati.
Sì, signor Presidente, chiedo scusa, in sostituzione dell'avvocato Pelaggi, dell'avvocato Bana per Luigi Pelaggi, avvocato di Vigio Mattesi.
Benissimo. Avvocato Bruni per Pentassuglia. Non c'è... Il consulente, come si chiama, può ripetere per la cancelliera?
Sì, sì, Presidente. L'ingegner Fruttuoso ed è indicato al numero 92 della mia lista.
Benissimo. Allora, dobbiamo chiedere alla pubblica, al pubblico ministero se quella questione relativa alle produzioni delle tracce audio sui CD per il consulente è stata risolta con la sostituzione.
Sì, Presidente, abbiamo fatto gli accertamenti presso l'ufficio intercettazione, c'è stato semplicemente un errore di consegna, è stata data la copia dove si trovava.
Quindi avete ritirato la vecchia produzione e ne avete
adesso
fatto una.
Adesso sono disponibili sempre all'ufficio intercettazione, quindi se vogliamo dare...
Sì, diamo atto di questa indicazione che ci prende dal pubblico ministero, diciamo che sono disponibili presso l'ufficio intercettazione. Il consulente ha indicato la data del 4 luglio come nuova data per l'inizio delle operazioni, ferme tutte quante le altre prescrizioni che sono state date in occasione del conferimento dell'incarico.
Quindi è autorizzato ad andare all'ufficio intercettazione.
Quindi ferme quelle prescrizioni, deve, sì. Può andare quando vuole.
A che ora? 4 luglio?
Alle ore 17, presso lo studio, in Sava, rimangono ferme tutte le altre indicazioni che sono state fatte al momento del conferimento dell'incarico. Se non ci sono altre questioni, diciamo, di servizio da risolvere, possiamo cominciare con l'esame. Quali testi dobbiamo chiamare?
Candido, Presidente.
Presidente, c'è una questione, quando ritiene poi la Corte, quando le ritiene la Corte c'è una questione sulle videoriprese, quando la Corte ritiene, credo che forse sia...
Adesso questo test è interessato alle videoriprese, sì, o non ancora?
Non lo dobbiamo vedere adesso, agli altri testi. No,
allora,
per il momento...
sentiamo prima i testi, quando
e
arriviamo
allora
al punto.
C'è un'altra questione che devo sformulare per il test invece.
Per i testi adesso, anche per Candido?
Prima che venga sentito.
Presidente, secondo la Corte c'è una soluzione?
Io ho sempre auspicato che si facesse così, però l'avvocato è in carico.
Infatti le stiamo facendo subito così... Allora, Presidente, in questo procedimento abbiamo potuto constatare che sulla stampa si è parlato di un governo ombra, quando invece poi abbiamo scoperto essere dei consulenti con regolare contratto, e qua invece di ombra noi abbiamo visto una
Possono stare zitti finché sentiamo. Prego.
Invece noi abbiamo potuto constatare...
Aspetti col test, cancelliere, aspetti col test. Il test del pubblico ministero? I testi dove sono? I testi devono stare fuori dall'aula. Chi è che li fa entrare in aula i testimoni? Cioè, ma è una regola minima che gli avvocati dovrebbero controllare che venga rispettata, no? O gli avvocati o i pubblici ministeri, questi sono testi del pubblico ministero. I testi devono attendere fuori, saranno chiamati di volta in volta. Io non lo sapevo. Allora, sono tutti fuori i test, se chiudono la porta quando escono. Per favore, possiamo un attimo... Qual è il problema? Perché lei non fa parte. Vabbè. Di Giovanni De Marco? E resti qua lei, resti qua. Cioè, vada fuori. Quando cominciamo con i test li fa entrare. Non mi pare un problema così grave chiamare una persona ogni volta... Prego, prego.
Sì. Posso?
Sì, avvocato di Chiaro, prego.
Allora, Presidente e signori della Corte, quindi vi stavo dicendo che quello che invece abbiamo potuto appurare è che c'è stato un parallelo svolgimento che poi si è intersecato con quello in atto e regolare, un parallelo svolgimento di indagini ombra. Perché dico questo? Perché... Perché vi produrrò ovviamente la documentazione a cui faccio riferimento. A un certo punto dell'indagine di cui si parlava su tutti quanti i giornali, perché allora eravamo soltanto spettatori, nessuno di noi era difensore di questo procedimento, però dello svolgimento delle indagini nei confronti dell'Ilva se ne parlava su tutta la rassegna stampa. Si parlava anche del pieno svolgimento dell'incidente probatorio, quindi era, possiamo assolutamente dirlo, un fatto notorio. Beh, in pieno svolgimento di queste indagini Ilva arriva come dato procedurale e come data che noi rileviamo dagli atti un esposto anonimo che invece di arrivare, come normalmente accade, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, quindi chi sta svolgendo le indagini, stranamente arriva alla Procura Generale presso la Corte d'Appello. In particolare, questo esposto anonimo, agli atti io ho verificato soltanto la presenza della busta con tutte quante le cartoline di riferimento, l'esposto anonimo è inviato alla persona del dottor Ciro Saltalamacchia, avvocato generale Corte d'Appello di Taranto. Questa è l'indicazione. Era un esposto anonimo contenente una serie di indicazioni di cartelline, cioè una cartella A con un dossier sulla mensa, una cartella B che riguarda le cocherie, una cartella C ancora che riguarda le cocherie, una cartella D che riguarda la discarica Mater Grazie, una cartella E che riguarda lo scarico delle polveri dei filtri MEP del reparto agglomerato e poi un'altra cartella F che riguarda dei video relativi alla perdita di polveri dell'impianto del reparto agglomerato. Questa esposto anonimo così particolareggiato, la fisiologia avrebbe voluto che, ricevuto l'esposto anonimo, l'esposto fosse girato alla Procura della Repubblica, che avrebbe poi eventualmente svolto delle indagini. In questo caso specifico, invece, si verifica una circostanza strana. Perché? E io ho cercato, mi creda, Presidente, dappertutto in giurisprudenza, però io un caso analogo non l'ho trovato. Ed è sintomatico della singolarità di questo procedimento. Abbiamo praticamente la trasmissione non alla Procura della Repubblica dell'esposto anonimo, Procura della Repubblica che stava svolgendo le indagini e che le indagini erano in pieno svolgimento in quel momento, stiamo parlando del 3 maggio 2011. Sì, in corso di incidente probatorio. Questa trasmissione invece dell'esposto anonimo avviene al signor comandante dei NOE Viale Aldo Moro 7300 Lecce. C'è un'intestazione di un protocollo L1185-2011 e poi l'indicazione del numero 1/2011 registro esposti anonimi. Quindi era il primo esposto anonimo che arrivava nel 2011 a maggio. Che cosa accade? Nella nota si dice: si trasmettono nota e CD allegati pervenuti al mio ufficio. Attesa la delicatezza dei temi trattati, al fine di verificare la fondatezza di quanto illustrato, si ravvisa la necessità di accertare i contenuti del supporto informatico. Pregasi pertanto procedere all'uopo conferendo piena delega. Quindi c'è un procuratore generale, un avvocato generale, che non è altro che il procuratore generale presso la sezione distaccata, che dà la delega per lo svolgimento di indagini sull'ILVA ai NOE di Lecce. Gli dice quindi di procedere alla visione di quanto contenuto nel CD, alla trascrizione dei contenuti posta in forma sintetica. Si avrà cura, dice, di ancorare ogni eventuale riferimento al territorio, alla struttura e al ciclo produttivo dell'azienda ILVA Taranto, dice, cui si richiama la medesima nota, cioè dell'esposta anonima. Ovviamente, in tale attività di trascrizione si darà conto di quanto prospettato nella nota allegata, comparando quanto eventualmente risulterà dalla visione con osservazioni e rilievi contenuti in ciascuna cartellina come elencati nella nota in questione. Si raccomanda cortese urgenza. Quindi io a quel punto, leggendo questa nota, mi sono andato a guardare il codice. Il codice prevede esclusivamente l'articolo 372 del codice di procedura penale e dice avocazione delle indagini. Il procuratore generale presso la Corte di Appello dispone con decreto motivato, che ovviamente qua non c'è, e assunte quando occorre le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando, in conseguenza della astensione delle incompatibilità del magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione, e non era questo certamente il caso, quando il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36, poi ancora 1-bis, il procuratore generale presso la Corte d'Appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti e indica tutti i delitti. È finito. Non ci sono altre indicazioni del nostro codice di procedura penale. Qui abbiamo invece una delega piena ai NOE. E i NOE di Lecce, non è che, Presidente, svolgono un'attività di poco momento. Cioè, da quel momento in poi, praticamente per diversi mesi, perché qua stiamo la delega, ecco, vi produrrò il foglio 1954 del fascicolo del pubblico ministero, in cui il comandante capitano Nicola Candido risponde al procuratore generale presso la Corte d'Appello che lo aveva delegato, facendo riferimento, perché così evidentemente aveva pensato, dice in oggetto procedimento penale numero 1185-2011. E questo non era un procedimento penale, perché era invece l'indicazione che il procuratore generale aveva dato, era il numero di protocollo della Corte di Appello. Quindi il NOE si muove sul presupposto della esistenza di un procedimento penale, evidentemente presupponendo a monte una vocazione delle indagini da parte della Procura della Repubblica Generale presso la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. e fa una risposta, trasmette una risposta il 31/12/2011, quindi comunque abbiamo tutto maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, 8 mesi di indagine in cui sono state fatte tutte le verifiche richieste dal pubblico ministero. La cosa ancora più assurda, che integra ovviamente ulteriori questioni di nullità e di inutilizzabilità, è l'attività svolta poi dai NOE, perché i NOE, forti di questa delega d'indagine, sono entrati e usciti dallo stabilimento ILVA con una serie di sopralluoghi che troverete indicati negli atti che vi produco proprio per riuscire poi a fare la vostra ordinanza. Sono entrati e usciti come se fossero al supermarket senza dare avviso a nessuno. Non è stato fatto, ma quando parlo di avviso non parlo di avviso "vi stiamo avvisando che stiamo entrando", no, cioè lì stiamo sul luogo dell'asserito delitto, perché si sta comunque svolgendo un procedimento penale e un incidente probatorio per verificare se sussistono o meno ipotesi di reato che sono state formulate dalla Procura della Repubblica, che legittimamente stava indagando sull'ILVA. Beh, nel luogo dell'ipotizzato delitto abbiamo l'incursione dei NOE, che entrano ed escono, verificano, filmano, fanno i rilievi, fanno i prelievi, fanno le verifiche, fanno i controlli, fanno tutta una serie di attività senza fare nessun tipo di avviso formale ai quelli che potevano essere gli indagati principali, quantomeno. Voglio dire, se entri all'ILVA c'è il legale rappresentante, stai andando a fare un accertamento all'interno dell'ILVA con una delega d'indagine, quindi devi andare a dire che io sto svolgendo una ispezione, devi andare a dire che ti puoi avvalere, ad esempio, al mio assistito, di un difensore nello svolgimento delle attività che io sto facendo all'interno del tuo stabilimento. Devi andare dal direttore dello stabilimento a dire la
Presidente, come entrano allora? Come
entrano? La precisazione, perché siccome nella precedente mia eccezione io ho parlato di avvisi e nella vostra ordinanza io ho letto come se gli avvisi fossero non gli avvisi formali del codice di procedura penale, ma gli avvisi che dovevamo avvisare qualcuno e che qualcuno non è stato avvisato in qualità di proprietario. Qua non è un problema di andare a casa di qualcuno e non avvisare che si sta entrando a casa. Qui è un problema che ci sono delle persone o già indagate o comunque che dovevano ritenersi indagate e che non sono state formalmente avvisate nell'ambito del procedimento penale. Quindi, siccome poi io me le ritrovo nelle ordinanze queste cose, la mia precisazione è, mi perdoni, doverosa. Mi scusi ancora. Detto questo, il responsabile delle cokerie non risulta che sia stato minimamente avvisato. Il responsabile dell'acciaieria non risulta che sia stato minimamente avvisato. Tutti i responsabili dell'area di scariche, cioè non è che stiamo parlando di una città, di una tre volte Taranto, tutte le persone che erano deputate a presidiare le varie zone dello stabilimento, nessuna di queste persone è stata avvisata, quindi men che meno il direttore, men che meno il proprietario, men che meno il legale rappresentante. Quindi noi abbiamo l'assurdità dello svolgimento di indagini delegate, ma delegate in assenza della formale avocazione delle indagini. Quindi, le conseguenze. Anzi, prima di arrivare alle conseguenze, un altro dato. Sempre anche questo processuale. E né si potrà mai dire che chi ha dato quella delega dell'indagine non sapesse formalmente della pendenza del procedimento, perché una carta qualsiasi del procedimento, ma ce ne sono diverse che arrivano alla Procura Generale, ma questa che è la più lampante, ve la produco per guardarla, per verificarla. Siamo al momento della richiesta, siamo in sede di proroga delle indagini in sede di incidente probatorio, la questione l'abbiamo sollevata per altre cose nell'ambito delle precedenti eccezioni. Abbiamo questo provvedimento del GIP Todisco, che è un provvedimento con il quale dispone la proroga del termine delle indagini preliminari ai sensi del 393,4, che è una norma particolare, che è la norma proprio prevista nell'ambito dell'incidente probatorio. Il 393,4 prevede proprio che del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la Corte di Appello. Quindi noi abbiamo anche il provvedimento nel quale anche formalmente era arrivato, ma era l'ennesimo, ma questo era eclatante perché si stava svolgendo l'attività dell'incidente probatorio con persone indagate, imputate, ma ne parlavano tutti i giornali. Pur in pendenza di questo, c'è stata questa indagine ombra parallela in cui la direzione delle indagini non era del pubblico ministero Sebastiano, non era dei pubblici ministeri che si sono occupati di questo procedimento, ma era del procuratore generale che non aveva neanche avvocato a sé le indagini. Che accade poi? Una volta che il pacco è pronto delle indagini, quindi c'è stata questa interlocuzione tra noi e procura generale, pacco pronto, trasmissione degli atti alla procura di Taranto della serie, questo pezzetto me lo sono fatto io, viene trasmesso, poi c'è un provvedimento da parte del pubblico ministero Buccoliero che giustamente non poteva fare altro che disporre l'acquisizione agli atti, ha acquisito agli atti questa attività di indagine che, capite bene, è affetta da inutilizzabilità assoluta ai sensi del 191 del codice di procedura penale, stata fatta senza che vi fosse una delega dal soggetto legittimato, cioè stata fatta da una persona estranea sostanzialmente, non poteva assolutamente essere data questa delega dal procuratore generale in assenza di una vocazione di indagini. Ma pensate peraltro, ma come si inserisce questa indagine nella scansione procedimentale di un procedimento penale nel quale ovviamente noi dovremmo essere partecipi, anche in relazione a quel contraddittorio cartolare che io posso esercitare nel momento in cui mi viene fatta la richiesta di proroga delle indagini preliminari? Questa è un'indagine parallela dove non ci sono termini, dove non ci sono notifiche, dove non ci sono avvisi, dove non ci sono garanzie, dove questi imputati, questi indagati allora, si sono trovati praticamente ad essere violentati nei loro diritti da parte di un organo che probabilmente riteneva che a monte vi fosse una legittima delega di indagine. Conseguenze sono violazione degli articoli del codice di procedura penale in relazione al 369 bis in primis, perché non è stato fatto nessun tipo di avviso agli indagati che si potevano per quelle attività avvalere di un difensore di ufficio, mancata indicazione agli indagati del fatto che potevano nominare un difensore di fiducia, quindi nullità di tutti gli atti successivi, e sicuramente abbiamo un problema di inutilizzabilità totale dell'attività svolta da Inoue su delega della Procura Generale, che abbiamo visto essere totalmente sprovvista di poteri. Vi metto a disposizione la documentazione a cui ho fatto riferimento e chiedo, come? Sì, tutta la documentazione ovviamente presente, sono estratte dal fascicolo del pubblico ministero, e ve la metto a disposizione, chiedo l'accoglimento preliminare della mia eccezione. Grazie.
L'inutilizzabilità ferisce solo agli atti che fanno parte del pacchetto di quell'indagine, come lei lo ha definito?
Allora, la inutilizzabilità riguarda, a mio avviso, tutta l'attività dei nomi svolta su delega.
Bene, abbiamo capito, sì, quella di lei.
La nullità, invece, è dal momento del primo atto che loro svolgono all'interno dell'ILVA senza fare avvisi a nessuno. Quella è a cascata, poi. Perché ovviamente stiamo parlando di...
Quindi, ma sempre il complesso investigativo dei NOE, quel pacchetto, diciamo, di attività che svolge il NOE su delega impropria, come lei la definisce, del procuratore.
Le conseguenze del 369 bis le dovete valutare voi.
Va bene.
Ovviamente si associano.
Si associano i difensori.
Presumo il collegio difensivo.
Sì, allora, se il pubblico ministero vuole interloquire su questa eccezione...
Sì,
Sì, Presidente.
Prima che parlino i pubblici ministeri, poi per, se volete che esponga...
Facciamo intervenire su e poi lei farà la sua eccezione e faremo intervenire, così diamo una sorta di continuità alla, sì, alla questione, sì, che è proposta l'avvocato Annicchiari, che poi dall'avvocato Manucari.
Prego. Come al solito, Presidente, come al solito. Ancora una volta dimostra la difesa che non ha interesse a che la Corte di Assise acquisisca tutti i fatti che realmente sono accaduti. Noi stiamo parlando, Presidente, di un video.
Di un?
Un video, un CD, un video, va bene, che peraltro è stato già acquisito dalla Corte di Assise con l'ordinanza che tutti abbiamo letto. E in questo video vengono riportate delle immagini che riguardano le cocherie e l'agglomerato. Ora io credo che sull'espulsione di questo video dal fascicolo non possiamo parlare, perché l'ordinanza è stata molto chiara da parte della Corte di Assise. L'attività, si dice, delegata, l'attività delegata ai noi da parte della Procura Generale. Io invito la Corte di Assise a leggere, Presidente, questa delega, come l'ha chiamata la difesa. Perché se noi andiamo a vedere in alto, sul prospetto della Procura Generale, si legge protocollo 1185-2011, numero 1-2011, registro, Presidente, esposti anonimi. Allora, tutti sappiamo, e lo sa anche la difesa, che ovviamente sull'esposto anonimo un'attività di indagine in senso tecnico su esposto anonimo non può essere fatta. Su esposto anonimo possono essere fatti da parte del pubblico ministero degli accertamenti preliminari per verificare una qualche fondatezza, per capire se l'esposto anonimo dice delle assolute fesserie oppure effettivamente delle cose che vanno approfondite. E questo ha fatto la Procura Generale. Questa non è una delega di indagine con iscrizione di qualcuno a modello 21. Qui non è che è arrivata una denuncia alla Procura Generale contro Capogrosso, contro Dalò e contro Iriva. Assolutamente no. È arrivato un video in cui si fa vedere l'ira di Dio, perché di quello si tratta, come vedremo oggi, che accade nel reparto Cocrei e nel reparto agglomerato. La Procura Generale ha semplicemente fatto un accertamento che era doveroso fare. Nel momento in cui ha ricevuto la nota del NOE e ha compreso che astrattamente, nemmeno in quel momento si potevano ipotizzare ipotesi di reato a carico di qualcuno, che astrattamente i fatti potevano integrare ipotesi di reato, che cosa ha fatto? Quello che giustamente dice la difesa doveva fare, cioè ha preso il video, ha preso la nota del NOE e l'ha mandata alla Procura della Repubblica, sola, abilitata poi a svolgere le indagini. La Procura ha visto di che cosa si trattava, siccome era già in atto l'accertamento dell'incidente probatorio che riguardava proprio gli stessi impianti, ha preso il documento e l'ha inserito nel fascicolo. Quindi tutte le questioni relative agli avvisi, ai difensori, non difensori, agli imputati, sono campate in aria. Questo è un esposto ad nomine, un accertamento di natura preliminare, delegato giustamente dalla Procura Generale. Come abbiamo detto, il video è stato già acquisito. Qui non si è violentato nessuno, Presidente. Gli imputati non sono stati violentati. Qua ad essere violentato l'unico è Taranto. E ancora non si vuole capire. Per cui io chiedo il rigetto, Presidente, delle questioni.
Ferma opposizione che si trascende ogni volta da quelli che sono i limiti processuali.
E allora poniamo le questioni che vanno poste, non quelle pretestuose per perdere
allora,
tempo.
Mi hai mai esaurito? Per favore, la polemica no, non interessa al processo. Lei non ha diritto di replica, per cortesia.
Ma non sto replicando,
si sta replicando.
Lei
ha parlato, nessuno l'ha interrotta quando ha parlato di anomalie e di irragionevolezza dell'attività del procuratore generale, nessuno l'ha interrotta. Quindi lasci il pubblico ministero libero di fare apprezzamenti, ovviamente che non devono trascendere le regole del
non un apprezzamento,
però ci sono stati apprezzamenti da ambo le parti. Benissimo.
Allora, voi avete ipotizzato addirittura reato e a carico del pubblico ministero. Avvocato, ma per piacere,
per favore, avvocato Vozza. Avvocato Vozza, avvocato. Vabbè. Allora,
va bene. Presidente, signori della Corte, vediamo di inquadrare dal punto di vista giuridico, a mio avviso, quello che è successo, così come ha fatto l'avvocato Pasquale Annicchiarco. È arrivato un esposto anonimo alla Procura Generale. La Procura Generale ha ritenuto di trasmetterlo a un organo di PG. L'organo di PG ha ritenuto, sulla base di quell'esposto anonimo, di dover svolgere determinate indagini. E questo rientra pienamente, a mio avviso, nel disposto di cui all'articolo 348 Codice Procedura Penale. E cioè, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la Polizia Giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la Polizia Giudiziaria può ancora compiere di sua iniziativa determinate attività. Ovviamente il procuratore generale, nel momento in cui ha trasmesso quell'esposto al NOE, a prescindere dall'atto di delega o meno, comunque il NOE, sulla base di quella trasmissione, poteva svolgere di sua iniziativa attività di indagine e poi comunicarla. Si dice poi, altra questione, bisognava nel momento in cui, perché voi rileverete da quella informativa del NOE, che effettivamente sono andate sullo stabilimento per verificare la fondatezza dell'anonimo. Anonimo, signore della Corte, che non può essere acquisito agli atti del procedimento per espresso divieto previsto, se non ricordo male, dall'articolo 240 del Codice di Procedura Penale. Ha svolto determinate attività che voi rileverete e vi renderete conto che le attività che ha svolte non era necessario dare avviso a qualcuno, a nessuno, perché non ha svolto attività per cui era prevista l'assistenza del difensore. E a questo punto io vi rimando alle disposizioni di cui agli articoli 352, 353 e 354 e poi anche all'articolo 356, assistenza del difensore. Voi verificherete che l'attività compiuta dal NOE sulla base della trasmissione di quell'esposto non ha comportato qualcosa per cui era previsto l'avviso e l'assistenza del difensore, a prescindere dalla considerazione che per poter dare avviso a qualcuno è necessario che la persona nei cui confronti vengano svolte le indagini sia stata individuata nel momento in cui l'atto viene compiuto. Si parla di questioni di nullità ai sensi dell'articolo 369 bis codice penale. Molto probabilmente doveva essere formulata sempre questo tipo di questione all'udienza preliminare, perché non è una nullità quella indicata dall'articolo 369 bis dichiarata espressamente assoluta, e si parla di inutilizzabilità. A mio avviso il termine, diciamo, la questione che è stata posta un po' in modo forte, perché l'articolo 191 dispone che solo le prove illegittimamente acquisite sono inutilizzabili, le prove si raccolgono al dibattimento. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria acquisiscono fonti di prova o su delega o su iniziativa, quello che è successo in questa circostanza. Noi, sulla base di quell'attività compiuta da noi, faremo domande e poi, se questo potesse potrà eventualmente essere acquisito in violazione di specifiche disposizioni di legge, ma non vedo in che modo si potrà parlare eventualmente di inutilizzabilità. Per cui ritengo che l'eccezione sollevata dall'avvocato Nicchiarico debba essere rigettata.
Parti civili vogliono intervenire su questo punto?
L'avvocato Palasciano per il verbale. In completa adesione sulle argomentazioni della procura, richiediamo il rigetto dell'eccezione.
Allora, questa è un'eccezione, poi è la stata preannunciata dall'avvocato Lanucara,
sì,
sentiamo anche
molto,
l'altro.
Molto brevemente, io mi occuperò della eccezione che riguarda invece l'acquisibilità delle videoriprese su cui sono chiamati a deporre stamane i carabinieri del NOE e su cui vedo l'apparato che ha preparato il pubblico ministero.
Non ho capito.
Sì, le videoriprese che sono state effettuate nella data dal 1 di aprile del 2011 al 10 maggio del 2011. Sono consapevole del fatto che la Corte d'Assise si è già pronunciata, quindi prevenendo un po' quella che sarà l'argomento, immagino, del pubblico ministero di risposta all'eccezione, la Corte si è già pronunciata su quella acquisizione. Io pongo stamane una questione diversa, che è quella della cosiddetta inutilizzabilità patologica di quella prova. Perché inutilizzabilità patologica? Perché noi riteniamo che sia stata acquisita in violazione di diritti costituzionali, e da qui a un attimo spiego le ragioni di questa eccezione, che illustrerò poi con delle brevissime produzioni. Allora, la vicenda che ci occupa, l'acquisizione di queste videoriprese, inizia il 22 di febbraio del 2011, produrrò l'autorizzazione del pubblico ministero. I NOE, nel corso delle attività di indagine, segnalano alla Procura della Repubblica la vicenda che, per poter approfondire le cognizioni che loro avevano bisogno di installare queste telecamere per la videoripresa. Passaggio fondamentale: in questa richiesta che fanno i NOE specificano che hanno bisogno di impiantare queste videocamere in maniera tale da superare gli ostacoli alle riprese che non sarebbero possibili per l'esistenza del muro di cinta che appunto le rende non esposte al pubblico. Quindi questo è un passaggio su cui voglio essere chiaro. I NOE sostanzialmente dicono: dobbiamo fare delle riprese all'interno dello stabilimento. Sono l'ultimo in quest'aula a poter ricordare alla Corte la vicenda giuridica che è stata anche sollevata e affrontata precedentemente, nulla questio sul fatto che lo stabilimento Ilva di Taranto sia una proprietà privata, sia un domicilio lavorativo. È emerso anche nel corso degli istruttori che abbiamo fatto finora, forse anche stamane, il fatto che per accedere naturalmente all'Ilva, sono stati ascoltati anche credo gli ispettori del lavoro e quant'altro, giustamente quando si va all'Ilva ci si presenta con il consenso, quando naturalmente l'attività non è coattiva, non è imperativa, si aspetta il consenso del proprietario e si accede. Allora, primo passaggio importante, fondamentale a mio avviso, i NOE letteralmente dicono in questa nota che vi produrrò: si aggiunge inoltre che, attesa l'ubicazione del sito che non permette un efficace servizio di appostamento dovuto alla presenza di ostacoli fisici, quali ad esempio le alte mura di recinzione. Quindi è chiaro che i NOE segnalano: dobbiamo fare queste riprese, non è possibile. Bene. La questione giuridica che dobbiamo affrontare stamane, che dobbiamo risolvere, è quella del provvedimento, di quale provvedimento fosse necessario poi per acquisire quelle videoriprese, se quelle videoriprese sono, acquisite in conformità dei diritti costituzionali. Noi riteniamo di no. Perché? Perché è vero che vi è stato un provvedimento della Procura che è riportato in calce, ma che è assolutamente privo di qualsiasi motivazione. Perché in calce a questa nota del 22 febbraio vi è: visto si autorizza Taranto, 22 febbraio 2011, il procuratore della Repubblica, la firma del procuratore. Successivamente, quando il NOE segnala, da un altro elemento a mio avviso importante, si trattava di una telecamera brandeggiante, cioè scrivono i NOE: non solo abbiamo bisogno di installare questa telecamera, ma abbiamo anche bisogno poi di dirigerla a secondo delle riprese che vogliamo effettuare. Iniziano le riprese il primo di aprile, nelle more chiedono, presentano un preventivo i carabinieri del NOE per dotarsi di queste installazioni. Il procuratore della Repubblica, anche qui vi documenterò, il 7 di marzo torna ad autorizzare queste acquisizioni del materiale, diciamo, tecnico per fare le riprese, anche qui senza alcuna motivazione. Vi è una proroga, perché successivamente poi, quando i carabinieri hanno acquisito il 29 di aprile, hanno acquisito anche degli elementi a loro avviso, insomma, interessanti ai fini delle indagini, chiedono la proroga delle videoriprese. Anche qui vi allegherò il provvedimento, il procuratore, visto, si autorizza nella stessa maniera. Allora, quindi, iuris, il problema che ci dobbiamo porre. Allora, il problema che ci dobbiamo porre è questo. Innanzitutto ammette la stessa procura che occorre il provvedimento, altrimenti non vi sarebbe stata, cioè la procura non si sarebbe posta nemmeno la questione se autorizzare o meno. Mi spiego: se si fosse trattata di una ripresa in luogo pubblico, nulla questo, in un luogo esposto al pubblico, nulla questo, la procura capisce che si tratta di una ripresa che deve essere fatta all'interno di un domicilio privato, quindi autorizza. Ma come autorizza? Sarebbe occorsa la motivazione, una motivazione che nel caso di specie è mancata, perché apoditticamente visto si autorizza. Se mi sia consentita la analogia, siamo nella stessa, per rispondere poi al problema quando e come la possiamo sollevare questa questione, siamo nella stessa materia del GIP che eventualmente autorizzasse una intercettazione scrivendo puramente e semplicemente visto si autorizza. È una inutilizzabilità patologica, può essere sollevata in qualsiasi momento, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Le loro signorie mi insegnano addirittura anche nel caso, per esempio, di rito abbreviato, la giurisprudenza è pacifica, l'intercettazione acquisita senza motivazione, o con motivazione apparente, è chiaro, qui siamo col segno grafico, visto si autorizza senza alcun richiamo, nemmeno per relazione, diciamo, ad un'eventuale giustificazione che desse l'organo, e anche nel rito abbreviato, nel giudizio abbreviato, il giudice non potrebbe leggere e utilizzare quelle intercettazioni. L'ultima notazione, ho finito, per essere, diciamo, più possibile completo, come dire, non può, perché qual è il diritto costituzionale violato? È naturalmente il secondo comma dell'articolo 14 della Costituzione, il diritto inviolabile può essere violato soltanto con le garanzie per la libertà personale, quindi nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato. L'ultima notazione, ho finito. Qualcuno potrebbe dire, però lì, diciamo, tornando alla questione degli atti comunicativi o non comunicativi, su cui voi naturalmente ci insegnate, questo, diciamo, a mio avviso è un falso problema. Intanto siamo d'accordo, siamo pacificamente nell'ambito di videoriprese che non hanno riguardato comportamenti comunicativi, però hanno riguardato certamente dei comportamenti, dei meri comportamenti, rispetto ai quali, qualora fatti all'interno del domicilio, occorre comunque il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie della procura siamo d'accordo, ma avrebbe dovuto essere motivato. Perché dico che si tratta di meri comportamenti, di comportamenti non comunicativi, comunque di comportamenti, Presidente? Perché, come dire, la similitudine che mi verrebbe è questa: se riprendono il giardino della mia casa e nel giardino della mia casa si apre la finestra o avviene lo spostamento di un'auto, nel caso nostro qui veniva ripresa un'attività produttiva, è chiaro che indirettamente tu riprendi le attività che quelle macchine, che quelle attività produttive governano, e quindi certamente dei comportamenti umani. Ecco perché ritengo, alla luce di queste considerazioni, le videoriprese fatte dal NOE dal 1 di aprile al 10 di maggio del 2011 vadano dichiarate inutilizzabilità per, appunto, violazione del diritto costituzionale di cui all'articolo 14 secondo comma. Produco questi atti a dimostrazione, diciamo, della fondatezza processuale dell'eccezione.
Presidente, in aggiunta a questa difesa, che si associa ovviamente all'eccezione formulata, che si associa, e tutti quanti mi dicono che si associano alla questione, in aggiunta all'eccezione così come formulata, faccio rilevare che il provvedimento indicato del procuratore dottor Sebasti, con quel visto si autorizza, è un provvedimento affetto da nullità assoluta, trattandosi di una violazione del 111 della Costituzione, in cui si dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e del 125 del codice di procedura penale, in cui si dice che i decreti sono motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. C'è giurisprudenza sulle videoriprese che dice esattamente questo: non occorre il provvedimento del GIP, in questo caso quindi il PM che chiede al GIP l'autorizzazione, è sufficiente, ha detto la giurisprudenza, un provvedimento motivato da parte del pubblico ministero. In questo caso, alla mancanza della motivazione e quindi alla nullità di quel provvedimento, consegue la inutilizzabilità dell'attività successivamente svolta dai NAS, dai NOMI.
PM, se vogliono replicare.
Presidente, io la premessa che ho fatto prima ovviamente non la rifaccio per evitare chiaramente gli strali delle difese. E però due cose bisogna dirle. Le telecamere, a parte che l'autorizzazione era per il posizionamento di più telecamere, evidentemente perché ci sono anche dei costi che poi debbono essere sostenuti da qualche autorità. Ma le telecamere sono state piazzate fuori dall'Ilva, in luogo pubblico, che a me risulti il posizionamento di telecamere in luogo pubblico non necessita nemmeno dell'autorizzazione del pubblico ministero. Lo può fare direttamente la polizia giudiziaria. Non solo, Presidente, qua stiamo parlando di un fenomeno di slopping che è visibile a 10 chilometri dall'Ilva. Quindi che cosa dobbiamo ritenere? Che il privato che esce fuori dal balcone e si trova al centro di Taranto, che punta la telecamera sull'Ilva, deve chiedere l'autorizzazione al pubblico ministero? È chiaro che no. A 10 chilometri dall'Ilva si vede lo slopping. Telecamere posizionate in luogo pubblico, quindi credo che veramente questa sia proprio pretestuosa, per cui io chiedo il rigetto.
Va bene, no, Presidente, solo in aggiunta, voglio dire, la legge consente che il giudice possa provvedere con sentenza, con ordinanza e con decreto. Le ordinanze e le sentenze vanno motivate, i decreti possono anche non essere motivati e comunque quel visto si autorizza, non ha fatto altro che recepire la motivazione in base alla quale il noi riteneva di dover espletare quel rilievo. Si tratta solo di un rilievo e nient'altro.
Parti grazie. Civili? No, non può intervenire.
Prego. Ci associamo alle tesi del pubblico ministero.
Ci riserviamo.
Che sta portando ogni chiaro?
L'avvocato ogni chiaro, mica sei tu, di te ci fidiamo.